L'avvocato Zanetta, che è un esperto anche di Costituzione italiana in quanto l'ha studiata e tante volte mi onora di confronti su tanti temi, di dirci una comunicazione sul lavoro nella Costituzione italiana. Dicono essere il lavoro, qual è la definizione lì? Diritto inviolabile, insomma tutte queste robe qua. Cosa dice la Costituzione?
Ringrazio il padre per l'invito a parlare di questo tema, che è un tema per me caro. Non sono assolutamente un costituzionalista, anche perché sennò qualcuno nostro amico alzerebbe il ciglio un po' nervoso. Però amo la Costituzione perché ritengo che sia un documento fondamentale della nostra convivenza civile e un documento che meriti rispetto per quello che ha detto, per quello che ha indicato, ma per quello che ci indica anche per il futuro. Anche perché la Costituzione ha la capacità di essere in pratica la somma di una discussione di carattere costituzionale, giuridico, politico di secoli, ma in realtà di essere anche capace, questo documento vivo, di essere anche capace di aver introdotto le novità, le innovazioni del XX secolo, ma soprattutto di contenere al proprio interno alcuni elementi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. Grazie a chi collaborò a questa Costituzione, già richiamati prima dall'avvocato Di Maolo, ma ritengo che sia questo uno degli elementi importanti per cui si rifletta su questi articoli. Quindi obbedirò al padre, sarò breve, disobbedirò al padre in quanto non parlerò solo dell'articolo 4, ma rapidissimamente parlerò anche di qualche altro articolo. Perché? Perché nei principi fondamentali della Costituzione, che sono quelli che oggi interessano, sono tre gli elementi, tre le parole che ricorrono con più frequenza: diritto, dovere e lavoro. Diritti e doveri, soprattutto nell'articolo 2 della Costituzione, quando si dice la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Inviolabili vuol dire che nemmeno una riforma costituzionale li può modificare, però richiede l'adempimento dei doveri inderogabili, che già sono stati richiamati prima, doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quindi questo equilibrio tra diritti e questo bilanciamento tra diritti e doveri credo che sia uno degli elementi fondamentali della nostra Costituzione e della nostra convivenza civile. Ma l'altro elemento importante contenuto nell'articolo 3 della Costituzione, quando si dice tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, poi sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza eccetera, ma quello che ritengo sia l'elemento fondamentale è questo concetto di pari dignità sociale, perché è un elemento fondamentale anche qui in una costruzione di società che si ritenga giusta, equilibrata e di prospettiva. Perché ho citato questi due articoli? Perché questi due articoli sono il collante tra l'articolo 1 già citato, e cioè che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, è giusto il richiamo, non sui lavoratori, perché occorre non dimenticare che questa Costituzione venne fatta in un momento in cui a livello internazionale vi era un dibattito, e parlo solo di dibattito, tra due posizioni diverse di società, di cultura, di mondo, di concetto di lavoro. Quindi è il legame, dicevo, tra l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e l'articolo 4. L'articolo 4 che ha come elemento fondamentale la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ma qui scatta il concetto dell'articolo 2, cioè quello del bilanciamento tra diritti e doveri, perché l'articolo 4 collega al diritto al lavoro collega anche il dovere che ogni cittadino ha, dovere, di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. E anche in questo concetto di spirituale ci sono degli elementi innovativi. Uno, richiamo quello che diceva Don Elio prima, con spirituale si richiama anche l'attività intellettuale, quindi l'attività intellettuale, culturale, entra a pieno titolo come elemento fondante del lavoro. Ma nello stesso tempo si sottolinea l'aspetto che poi verrà sviluppato negli articoli successivi, cioè sul valore spirituale del lavorare. Quindi il lavoro è un dovere, ma è un dovere in quanto è un completamento della personalità dell'individuo, è un completamento del ruolo dell'individuo all'interno della società. Aspetti che vengono poi richiamati negli ulteriori articoli, quelli che sono contenuti nel titolo che riguarda i rapporti economici. Ed è importante sottolineare come i principi fondamentali abbiano un unico essenziale diritto sottolineato, che è quello del diritto al lavoro. Tutti gli altri vengono negli articoli successivi. Lo stesso diritto alla salute, che viene definito diritto fondamentale, è all'articolo 32, mentre invece questo è all'inizio principi fondamentali, articolo 4. E non solo, ma è importante anche vedere che viene prima il lavoro del concetto di proprietà. È il lavoro che ha una primazia rispetto al concetto della proprietà privata, che poi viene sviluppata, ma sottolineandole la sua utilità sociale, perché questo è un altro aspetto che diventa essenziale nel concetto complessivo di sviluppo della società che la Costituzione mette in piedi. Allora, gli articoli che io rapidissimamente richiamo sono l'articolo 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, ma il secondo comma, importante allora ma importante oggi, sempre di più, cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Questo si collega con quello che diceva prima l'avvocato. Articolo 36, e di nuovo richiamo un po', ripercorro il suo intervento. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Ma l'articolo 37, la donna lavoratrice ha gli stessi diritti a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Questo vuol dire che la Costituzione è ancora più avanti della legislazione attuale e della realtà che oggi noi viviamo in questo Paese. Poi l'articolo 38 che dà la tutela al cittadino inabile al lavoro, i lavoratori che hanno diritto ad avere i mezzi adeguati di copertura nel caso di infortunio, malattia, invalidità. Ma mi avvio verso la fine dell'analisi degli articoli. Supero il discorso dell'organizzazione sindacale, del diritto di sciopero che sono riconosciuti, ma l'articolo 41, mentre sottolinea che l'iniziativa economica privata è libera, evidenzia che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. E qui ritorniamo al concetto di dignità che è già stato prima richiamato. Quindi c'è una prevalenza del tema della dignità umana, quindi della centralità della persona rispetto a quello che è il discorso della proprietà, dell'iniziativa economica, del mondo economico in generale. Ed infine, articolo 42, la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determini i modi di acquisto e di godimento, i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Articolo 46, e garantisco al padre che ho finito l'esame degli articoli con un'ultima riflessione che poi voglio fare. Ai fini dell'elevazione economica sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge alla gestione delle aziende. Quello che per me è importante, traggo da questo articolo 46, il tema della elevazione economica e sociale del lavoro. Tutto questo perché io ritengo che dalla lettura complessiva della Costituzione, da quello che emerge da questo complessivo documento, si devono trarre alcune valutazioni e anche, mi permetto poi alla fine, un ragionamento di prospettiva. Innanzitutto, a mio parere, il lavoro è oggi considerato all'interno della Costituzione come centrale dal punto di vista dell'ordinamento di carattere generale, non solo per la collocazione del diritto al lavoro, ma proprio per questo aspetto di sottolineatura della dignità, dell'elevazione sociale, della formazione, della crescita professionale del lavoratore. Ma l'altro aspetto che mi permetto di sottolineare, credo che poi il valore costituzionale essenziale che viene dato dal lavoro è quello della centralità della persona, perché il richiamo alla dignità, il richiamo all'elevazione, il richiamo alla formazione, il richiamo al dovere, non solo al diritto, ma al dovere del cittadino a partecipare alla formazione complessiva e alla crescita complessiva della società, in termini di solidarietà economica, sociale e politica che sono richiamati dall'articolo 2, fanno proprio comprendere come questo discorso della centralità del lavoro sia un discorso totalmente legato alla centralità della persona, su due principi chiave che emergono dal complesso della lettura, che sono la dignità e la libertà. Questo mi porta ad un ragionamento finale, un ragionamento complessivo. È chiaro che noi stiamo vivendo un momento di grande trasformazione del lavoro, perché l'intelligenza artificiale, la robotica, quello che sta avvenendo in positivo e in negativo nella trasformazione del mondo del lavoro. Richiamo un concetto che è stato detto nell'intervento precedente, che è quello degli schiavi che oggi sono nel mondo del lavoro. Li vediamo tutti i giorni, perché coloro che trasportano i cibi a casa girando in bicicletta sono oggi degli schiavi senza tutela, senza garanzie, senza sicurezza. E io credo che una società moderna, e soprattutto che si definisce civile, questo non lo possa permettere. Credo però altresì che ci siano, non dico le condizioni, ma ci sia condizioni e necessità per cambiare questo sistema. Una cosa che mi ha colpito sempre è che un tempo il concetto di monopolio era un concetto che raffigurava il confronto, lo scontro tra il lavoratore e l'azienda monopolista, l'imprenditore monopolista. Quando l'Unione Europea ha fatto una politica di superamento dei sistemi dei monopoli, in pratica li ha previsti e impostati come a tutela dei consumatori, che è una trasformazione, che è un cambiamento, che dà un significato diverso, perché non è più la dignità della persona che viene tutelata, non è più il singolo nella sua elevazione sociale che viene tutelato, ma è la persona che in quanto consumatore deve trovare il modo migliore per poter spendere, che mi sembra una deformazione, stravolgimento di quello che doveva essere il ragionamento normale su una regolazione del mondo del lavoro. Allora io credo che su questo, lo dico da laico ma credendoci profondamente, credo che oggi il mondo cattolico possa dire una voce importante. Lo possa dire una voce importante perché nelle scadenze importanti dell'evoluzione del mondo del lavoro il mondo cattolico ha detto sempre la sua con forza, anche in momenti difficili. Veniva citata prima la Rerum Novarum, che è del 1891, se non sbaglio. La Rerum Novarum entrava in un momento in cui stava cambiando in una maniera drammatica per allora il mondo, perché da mondo agricolo diventava mondo industriale, ritmi di vita ciclici a cui la gente era abituata venivano stravolti da un'organizzazione aziendale che era mostruosa. E lì il mondo cattolico ha detto la sua con la Rerum Novarum. La Costituzione ha visto una presenza, un ruolo, un significato, il codice di Camaldoli importantissimo del mondo cattolico. Io credo che siamo in un momento in cui possiamo dire la nostra su una situazione in cui, in un momento in cui bisogna, dichiarare che il re è nudo, permettetemi questo termine, perché non possiamo più credere che l'economia senza giustizia sociale, e oggi non c'è giustizia sociale, possa continuare a procedere. Non è data nella storia dell'uomo un'economia, uno sviluppo di una società che non abbia tenuto presente poi qual era l'equilibrio sociale che doveva esistere e doveva esserci nella regolamentazione della convivenza civile. Oggi credo che stiamo vivendo dei momenti stravolgenti. Quello che hai detto tu prima sulla situazione del Cottolengo o di altre realtà ci fanno capire però che l'attacco non è solo alle istituzioni in quanto tali, ma anche ad una parte di società che magari non consuma come deve, che magari non è utile per uno sviluppo dell'economia. Allora noi dobbiamo rispondere a questo. perché questo che secondo me è un elemento fondamentale, perché sono stati fatti i tagli sull'assistenza, sui tagli sulla sanità, perché non producevano, perché non davano, come dire, risposta ai bisogni di alcune realtà economiche. Noi dobbiamo invece fare in modo, e lì c'è uno sviluppo enorme, perché il video che ha fatto vedere lei, che mi ha commosso moltissimo, dimostra che però c'è un bisogno e ci sono però spazi di lavoro che sono immensi. E noi dobbiamo fare in modo che le risorse incomincino a virare. Se c'è un programma europeo di finanziamenti che punta, l'ha detto la von der Leyen ieri, punta molto sulla sanità, molto sull'assistenza, e noi dobbiamo esserci, perché questo deve essere secondo me un elemento chiave per fare in modo che quei miliardi, quei soldi che arrivano su di noi, ma sugli altri paesi anche, non vengano sprecati. Sono stato un po' lungo e mi scuso. No.